Terzo anello, ad alta voce. Maria Paiato legge Giro di vite di Henry James, traduzione di Fausta Cialente.
Eravamo sulle rive del laghetto e poiché avevamo cominciato da poco a studiare geografia, il laghetto era il mare d'Azov. All'improvviso mi resi conto che sull'altra sponda del mar d'Azov avevamo uno spettatore interessato. Ero seduta con un lavoretto tra le mani sul vecchio sedile di pietra che dominava lo stagno e in questa posizione cominciai ad avvertire con sicurezza, pur senza vederla direttamente, la lontana presenza d'una terza persona. I vecchi alberi, i fitti cespugli facevano un'ombra ampia e piacevole, ma tutto era soffuso dal fulgore di quell'ora calda e quieta. Non vi era nulla d'ambiguo tutt'intorno, assolutamente nulla, almeno nella convinzione che si andava affermando in me a proposito di ciò che avrei visto dritto davanti a me, al di là del laghetto, se solo avessi alzato gli occhi. Li tenevo fissi sul cucito che mi occupava e mi par di sentire ancora lo spasimo dello sforzo che feci per non alzarli, sinché non mi fossi calmata abbastanza per poter decidere sul da farsi. C'era là, in piena vista, un oggetto estraneo, una figura a cui negai subito, appassionatamente, il diritto di trovarsi dov'era. Ricordo d'aver fatto tutte le ipotesi possibili al riguardo, dicendo a me stessa che non vi sarebbe stato niente di più naturale, per esempio, dell'apparizione di uno degli uomini che lavoravano nella tenuta, o anche di un messaggero, di un portalettere, di un garzone di bottega venuto dal villaggio, ma questi pensieri ebbero scarso effetto sulla mia pratica certezza, in quanto ero già convinta, pur senza aver ancora alzato lo sguardo, che non c'entravano per nulla con la specie e il contegno del nostro visitatore. Non c'era niente di più naturale del fatto che cose del genere fossero ciò che assolutamente non erano. Della precisa identità dell'apparizione mi sarei resa conto non appena il piccolo orologio del mio coraggio avesse scoccato il momento esatto. Frattanto, con uno sforzo che già mi costò non poco, rivolsi lo sguardo alla piccola Flora, che in quel momento si trovava pochi metri più in là. Per un attimo, per l'ansia e il terrore che anche lei potesse vedere qualcosa, il mio cuore cessò di battere e trattenni anche il respiro nell'attesa di ciò che un suo grido, un suo improvviso, innocente segno di curiosità o di allarme mi avrebbe rivelato. Aspettai, ma nulla avvenne. Poi, e sento che c'è qualcosa di più spaventoso in questo, di tutto ciò che ho ancora da raccontare. Da prima a decidermi fu la sensazione che da circa un minuto, giocando, aveva la schiena rivolta all'acqua. Questa era la sua posizione quando finalmente la guardai. La guardai con la precisa convinzione che eravamo ancora sottoposte, tutte e due, a un'osservazione diretta e personale. La bambina aveva raccolto un pezzetto di legno piatto, con un piccolo foro che evidentemente le aveva suggerito l'idea di infilarvi un altro legnetto a mo' di albero maestro per farne una barca. Mentre la fissavo, era tutta intenta a cercar di infilare con grande cura quel secondo frammento di legno. L'aver visto quel che stava facendo mi rincuorò a tal punto che pochi istanti dopo sentii che ero pronta a tutto. Allora distolsi di nuovo lo sguardo e affrontai quel che dovevo affrontare.
Thank you.
Appena mi fu possibile, andai in cerca della signora Gross e non so dare un'idea precisa di come superai l'intervallo di tempo. Però mi sento ancora gridare mentre mi getto dritta nelle sue braccia. Essi sanno! È troppo mostruoso! Sanno! Sanno! E cosa mai? Sentivo la sua incredulità mentre mi sorreggeva. Ma come? Tutto quello che noi sappiamo e il cielo sa che altro ancora. Poi, mentre lei mi lasciava andare, le spiegai l'accaduto e forse lo spiegai soltanto allora con piena coerenza anche a me stessa. 2 ore fa, in giardino, e riuscivo appena ad articolare le parole. Flora ha visto! La signora Gross accolse queste parole come avrebbe potuto accogliere un pugno nello stomaco. Ve lo ha detto lei? Domandò ansante. Non una parola! E qui sta tutto l'orrore della cosa. Ha tenuto ogni cosa per sé. Una bambina di 8 anni, quella bambina! Lo sbigottimento che provavo era ancora indicibile. La signora Gross naturalmente poteva solo sbalordire di più. Ma allora come lo sapete? Ero là! L'ho visto con i miei occhi. Ho visto che si rendeva perfettamente conto. Volete dire della presenza di lui? No, no, no! Di lei! Mi accorgevo nel parlare che sul mio viso si stavano inseguendo prodigiose espressioni perché le vedevo man mano riflesse sul volto della mia compagna. Un'altra persona questa volta, ma una figura di repulsione e malignità quasi altrettanto inconfondibili. Una donna in nero, pallida e orrenda, con un'espressione poi e una faccia. Sull'altra sponda del laghetto ero là con la bimba, tranquilla in quel momento e proprio allora è venuta. Venuta come? Da dove? Da dove vengono loro? È semplicemente apparsa ed è rimasta lì, ma non troppo vicina. Era qualcuno che voi non avevate mai visto? Sì, sì, ma qualcuno che la bambina conosceva, qualcuno che voi avevate visto. Poi, per rivelarle a quale conclusione ero pervenuta, la donna che mi ha preceduta, quella che è morta, la signorina Jessel, la signorina Jessel, non mi credete? Incalzai, si voltò di qua e di là, agitatissima. Come potete esserne certa? La domanda, nello stato di nervi in cui mi trovavo, mi strappò un moto di impazienza. Allora chiedetelo a Flora! Lei ne è sicura. Ma non avevo ancora finito di parlare che subito mi ripresi. No, 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 per l'amor di Dio, non lo fate. Direbbe che non è vero, mentirebbe. La signora Gross non era ancora sconvolta al punto di rinunciare ad un atto istintivo di protesta. Oh, come potete pensare? Perché vedo chiaro. Flora non vuole che io sappia. Allora è stato per risparmiarvi. No, no, no. Ci sono degli abissi. Più ci ripenso, e più vedo a fondo, e più vedo a fondo, e più ho paura. Non so più che cosa non vedo, che cosa non mi fa paura. La signora Grosa si sforzò di seguirmi. Volete dire che avete paura di vederla di nuovo? Oh, no, no, non è niente a questo punto. Poi mi spiegai. Ho paura di non rivederla. Ma la mia compagna restava soltanto smarrita. Non vi capisco. Ecco, ho paura che la bambina vada avanti con questa storia, e lo farà certamente, senza che io lo sappia.
Thank you.
Quella donna è l'orrore degli orrori. A queste parole la signora Gruse tenne per un po' gli occhi fissi a terra, poi rialzandoli. Ditemi come fate a saperlo, chiese. A saperlo? Perché l'ho vista, per come guardava. Vi guardava, intendete dire, malignamente? No, Dio mio, questo avrei potuto sopportarlo. A me non ha dato nemmeno un'occhiata, fissava soltanto la bambina. La signora Gruse tentò di immaginarselo. La fissava, oh, con quegli occhi spaventosi. Guardò allora nei miei, quasi potessero somigliare davvero a quelli. Volete dire con antipatia? Dio ci salvi, no, no, con qualcosa di molto peggio. Peggio dell'antipatia. E sembrava veramente perplessa, con una determinazione indescrivibile, con un'intenzione quasi furibonda. L'avevo fatta impallidire. Intenzione di impadronirsi di lei. La signora Grosa, guardandomi appena negli occhi, rabbrividì e andò alla finestra, e mentre stava lì a guardar fuori completai la mia osservazione. Ecco che cosa sa Flora. Poco dopo si voltò. Quella persona era vestita di nero, avete detto. Era in lutto, un lutto piuttosto povero, quasi logoro, ma sì, sì, era di una bellezza straordinaria. Comprendevo ora a che punto, passo a passo, avevo portato la vittima delle mie confidenze, poiché alle mie ultime parole la vidi duramente colpita. Oh, bella, molto bella, davvero, insistetti, meravigliosamente bella, ma infame. Lentamente tornò verso di me. Miss Jessel era infame. Ancora una volta mi prese una mano tra le sue, tenendola stretta quasi per darmi forza contro la crescita di spavento che quella rivelazione poteva provocare. Tutte e due erano infami, disse finalmente. Così, per un po', guardammo in faccia la verità ancora una volta, e fu per me quasi un sostegno vedere come stavano realmente le cose. Apprezzo l'estremo riserbo che vi ha impedito di parlare sino ad ora, ma è certamente arrivato il momento di rivelarmi tutto. Sembrò accondiscendere alle mie parole, ma restava tuttavia in silenzio, sicché continuai. Lo devo sapere ora. Di che cosa è morta? Avanti, c'era qualcosa tra loro due. C'era tutto. A dispetto della differenza, oh, della differenza di rango, di condizione, lo confessò gemendo. Lei era una signora. Ci pensai e compresi di nuovo. Sì, era una signora. E lui così terribilmente al di sotto. Non ho mai visto nessuno come lui. Faceva quel che voleva. Di lei, di tutti loro. Ora, era come se la signorina Jessel fosse riapparsa negli occhi della mia amica. A me almeno sembrò che per un attimo la rievocassero così distintamente come io l'avevo veduta vicino allo stagno. E dichiarai risolutamente: anche lei però lo doveva desiderare. Il volto della signora Grosa dimostrò che era stato davvero così, ma lei aggiunse nello stesso momento: poveretta, ha pagato per questo. Allora sapete di che cosa è morta? Chiesi. No, no, non so niente, non volevo sapere niente, ero contentissima di non aver saputo nulla e ringraziai il cielo che fosse ben lontana da qui. Non avrebbe potuto restare. Ma pensate, un'istitutrice in questa casa. Più tardi immaginai, e lo immagino ancora, e quel che immagino è spaventoso. Scoppiai in lacrime, proprio come avevo fatto scoppiare in lacrime lei la prima volta. Mi strinse al suo seno materno e i miei gemiti dilagarono. Non ce la faccio, singhiozzai disperatamente. Non li posso né salvare né proteggere. È assai peggio di quanto immaginassi. Sono perduti. Thank you. Era un peccato, e lo dico una volta per tutte, che dovessi egualmente ricordare quei gesti scaltri che nel pomeriggio vicino al laghetto avevano reso miracolosa la padronanza di me stessa. Era un peccato che dovessi di nuovo far fugliare le ragioni per cui non avevo dubitato neppure per un attimo, e con mia grande delusione che la bambina vedesse la nostra visitatrice proprio come io in quel momento vedevo la signora Gross, e che la bimba desiderasse, pur avendo una visione di quel genere, farmi credere che non vedeva nulla, e allo stesso tempo, senza scoprirsi, cercare di indovinare se io avessi veduto qualcosa. Era un peccato che dovessi descrivere ancora una volta le piccole, portentose astuzie con le quali aveva cercato di distogliere la mia attenzione, il percettibilissimo accrescersi della sua vivacità, il maggior fervore nel gioco, il canto, il chiacchiericcio senza senso e l'invito a ruzzare. Tuttavia, se io non mi fossi abbandonata a questo esame con lo scopo di provare che non c'era nulla, mi sarei anche lasciata sfuggire i due o tre deboli motivi di conforto che ancora mi restavano. Ad esempio, non avrei potuto ripetere solennemente alla mia amica che ero certa di non essermi tradita io. Non sarei stata spinta dal bisogno di sapere, da un soprassalto di disperazione, a invocare nuovamente un chiarimento che non si poteva ottenere se non mettendo la mia compagna con le spalle al muro. «A che cosa pensavate?» ricordo d'aver detto. Quando, mentre eravamo turbate per la lettera giunta dal collegio, prima che Miles ritornasse, diceste, cedendo alla mia insistenza, che non pretendevate che non fosse mai alla lettera stato cattivo. Egli non è mai alla lettera stato cattivo in queste settimane che ho trascorso con lui e in cui l'ho osservato tanto da vicino. È stato un imperturbabile, piccolo prodigio di bontà deliziosa e amabile. Dunque, avreste potuto benissimo giurare su di lui, se non aveste saputo, come era evidente, che c'era un'eccezione. Qual era la vostra eccezione? E a quale circostanza della vostra personale esperienza vi riferivate? Era una domanda assai grave e diretta, ma non eravamo in vena di leggerezze, e in ogni caso, prima di ricevere dall'alba grigia l'ammonimento di separarci, avevo la risposta. Quello che la mia compagna aveva pensato s'accordava alla perfezione con tutto il resto. Era né più né meno il fatto che per un periodo di parecchi mesi Quint e il bambino erano stati continuamente insieme. E in verità lei aveva osato criticare la convenienza e accennare all'inopportunità di una simile intimità, spingendosi sino al punto di parlare francamente dell'argomento con la signorina Jessel. La signorina Jessel, con modi a dir poco singolari, le aveva detto di badare ai fatti suoi. E la buona donna, a questo punto, si era rivolta direttamente al piccolo Miles. Dietro mia insistenza, finì per confessarmi quel che gli aveva detto, che a lei non andava che giovani signori dimenticassero il loro rango. Dopodiché, come naturale, insistetti per sapere il resto. Gli avete ricordato che Quint era soltanto un volgare servo? Potete ben dirlo. E per prima cosa la sua risposta fu cattiva. E poi? Attesi. Riferì a Quint le vostre parole? No, questo no. È proprio quello che non avrebbe mai fatto. Cercava di impressionarmi. Ero sicura, ad ogni modo, che non l'aveva fatto, ma negò invece certe circostanze. Quali circostanze? Che se ne andavano in giro insieme come se Quint fosse il suo precettore, uno dei migliori per giunta, e come se la signorina Jessel fosse solo lì per la padroncina. Voglio dire, quando Miles andava a spasso con quell'individuo e trascorreva con lui ore intere. Allora egli eluse l'argomento, disse di non averlo fatto. Il suo cenno d'assenso fu abbastanza chiaro da autorizzarmi a dire un momento dopo: «Capisco, ha mentito».
Maria Paiato ha letto Giro di vite di Henry James, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it